Bandeham Sri Guru Ijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo al settimo capitolo della parte quinta, intitolato Iniziando il Tempio di Krishna Balarama. aprile 1972. Srila Prabhupada meditava sulla costruzione del suo Krishna Balarama Mandir. Nell'aprile del 1972 aveva chiesto al suo discepolo Surabhi, che aveva fatto i progetti per il centro di Bombay, di fare un progetto anche per Vrindavana, ispirandosi all'architettura del Rinascimento indiano. A Prabhupada piaceva molto il tempio di Govindaji, situato accanto al tempio originale di Govindaji, costruito da Rupa Goswami. Amava il suo cortile aperto, circondato da portici, e la scalinata frontale che portava all'area del darshan delle divinità. Egli suggerì che nel suo nuovo tempio fossero inserite alcune caratteristiche del tempio di Govindaji. Surabhi, con l'assistenza di un architetto di Vrindavana, stese il progetto, che fu poi approvato da Prabhupada. Questo sarà il tempio più grande di Vrindavana. Molti gentiluomini di Delhi, che sono anche devoti, coglieranno con piacere l'occasione di trascorrere con noi il fine settimana, e per loro sarà proprio come Vaikunta. Devi costruire qualcosa di meraviglioso, altrimenti vi sarà motivo di discredito per voi ragazzi americani. L'opera chiarirà la posizione dell'America rispetto all'India. Questo progetto di Vrindavana è uno dei più importanti della nostra ISKCON. Nonostante l'attenzione prestata alla corrispondenza epistolare con Prabhupada, Guru Das aveva trascurato alcuni aspetti importanti del progetto di Vrindavana: scavare un pozzo e ottenere l'autorizzazione del comune, cose che Prabhupada aveva ripetutamente richiesto. Nell'estate del 1972 Prabhupada scrisse: «Fin dall'inizio vi ho detto che il tempio di Vrindavana doveva essere costruito esattamente come il tempio di Govindaji. Nonostante le numerosissime lettere, in pratica non l'avete fatto. Comunque non importa. Ormai ho approvato il progetto di Surabhi». Due settimane più tardi Prabhupada scrisse di nuovo a Guru Das sul medesimo argomento. «Volevo un tempio come quello di Govindaji. Era una cosa così difficile da dover consultare tanti ingegneri in 6 mesi. Qualsiasi ingegnere poteva stendere il progetto e farlo approvare. Quante lettere sono andate avanti e indietro inutilmente». Prabhupada pensava che costruire un tempio a Vrindavana non doveva essere molto difficile, e il ritardo lo aveva fatto spazientire. Era preoccupato che i devoti e gli architetti rendessero il progetto troppo costoso, e disse che avrebbero dovuto proseguire col progetto da lui approvato, anche se l'edificio fosse stato il risultato meno costoso del progetto originale. Prabhupada era ansioso di poter disporre di un discepolo competente per sovrintendere ai lavori, in modo che l'ISKCON non corresse il rischio di essere truffata. Già nell'aprile del 1972 Prabhupada si era interessato per avere a Vrindavana le divinità di Krishna e Balarama. Krishna può essere nero e Balarama bianco, e la posa del dipinto riprodotto sul retro della copertina del Back to Godhead è molto bella. Chiese anche di porre sul frontone un'insegna con la scritta Sri Krishna Balarama Mandir. Una delle ragioni che aveva indotto Prabhupada a scegliere Krishna e Balarama come divinità del tempio era che la maggior parte dei templi di Vrindavana era dedicata all'adorazione di Radha e Krishna. Il tempio dell'ISKCON sarebbe stato unico a Vrindavana, inoltre il terreno dell'ISKCON era situato a Ramanareti, una zona di foreste e sabbie soffici dove Krishna e Balarama avevano goduto dei loro divertimenti d'infanzia 5.000 anni prima. Celebrare e adorare a Ramanareti i giochi infantili di Krishna e Balarama era del tutto appropriato. Erano trascorsi millenni dall'apparizione di Krishna a Vrindavana, eppure là era presente ancora la medesima atmosfera e molti dei suoni e paesaggi comuni a quel tempo. Come allora i pavoni correvano sulla sabbia e si appalloiavano sugli alberi e sui tetti delle case. Come allora in un'atmosfera fuori dal tempo la foresta di Vrindavan si riempiva dei richiami dei cucù e delle colombe e dell'agitarsi dei verdi ideali dei pappagalli. Nel suo libro, Krishna Dio la Persona Suprema, Prabhupada aveva descritto i giochi di Krishna e Balarama e dei loro amici pastorelli a Ramanarreti e in altre località simili a questa. Miei cari amici, guardate com'è bella la riva di questo fiume con la sua piacevole atmosfera. Guardate come i fiori di loto appena sbocciati attraggono api e uccelli con il loro profumo. Il ronzio delle api echeggia nella foresta, risuonando tra gli alberi nel bosco. Anche qui le sabbie sono morbide e pulite. Questo perciò deve essere considerato il luogo migliore per i nostri divertimenti e giochi. Secondo lo Srimad Bhagavatam, i giochi dei pastorelli con Krishna e Balarama in qualità di amici a Vrindavana sono la realizzazione spirituale più elevata, molto al di là della comprensione di Dio degli uomini e dei ordinari adepti della religione. La verità suprema come Brahman impersonale, su cui alcuni meditano, che altri adorano come supremo onnipotente, che altri ancora considerano un essere vivente ordinario, era l'eterno, amoroso amico dei pastorelli di Vrindavana. Soltanto dopo innumerevoli vite di attività pie essi diventano degni di unirsi agli amorosi divertimenti di Krishna e Balarama a Ramanarreti. Aprendo un tempio di Krishna e Balarama, Prabhupada voleva offrire la serena atmosfera trascendentale di Ramanarreti. Aprendo un tempio di Krishna e Balarama, Prabhupada voleva offrire questa serena atmosfera a tutti, compresi i visitatori stranieri, simpatizzanti di Delhi e i suoi stessi discepoli. Già aveva ricevuto una lettera da un'importante agenzia di viaggi internazionali che si informava sulla disponibilità di alloggi per turisti in modo da poter includere l'albergo della ISKCON nei viaggi organizzati per l'India spirituale. La gente si recava già in India per visitare i luoghi santi, ma sfortunatamente questi luoghi erano in gran parte sfruttati da imbroglioni non autorizzati. Il centro della ISKCON, quindi, sarebbe stato molto importante, Prabhupada scriveva. Aprite un centro di predica per europei e cercate di attirare tutti i turisti e gli hippie che arrivano a Vrindavana. Date loro un buon prasada, impegnateli a cantare e a pulire il tempio e a leggere i nostri libri. Date loro ogni facilitazione per diventare devoti. C'era un altro significato particolare nella scelta delle divinità di Krishna e Balarama come destinatari dell'adorazione del suo tempio di Vrindavana. Sri Balarama è la prima espansione di Sri Krishna e nella sua incarnazione di Sankarsana Balarama sostiene tutti gli universi. I Vaishnava perciò adorano Balarama per la sua forza spirituale. Potete pregare Sri Balarama, disse Prabhupada, affinché egli supplisca alle vostre carenze. Come fonte di forza spirituale, Sri Balarama è anche noto come il maestro spirituale originale. Come in tutti gli altri templi di Prabhupada, vi sarebbero stati eretti 3 altari e accanto alle divinità di Krishna e Balarama vi sarebbero state le divinità di Sri Chaitanya e di Sri Nityananda. Sri Chaitanya è Krishna stesso e Sri Nityananda è Sri Balarama, una realtà che il Krishna Balarama Mandir avrebbe proclamato in tutto il mondo. A Sri Nityananda ci si riferisce in particolare come al Kripa Avatara, la forma del Signore più misericordiosa verso le anime condizionate e cadute. Così l'adorazione di Krishna e Balarama e di Sri Chaitanya e Sri Nityananda avrebbe messo l'enfasi sulla distribuzione della coscienza di Krishna al prossimo. Prabhupada inoltre voleva installare le divinità di Radha Shyamasundara con le 2 gopi che li assistevano, Lalita e Vishakha. Sri Srila Prabhupada non aveva la possibilità di restare sempre a Vrindavana, eppure appena si allontanava l'avanzamento rallentava. Gurudasa, il presidente del tempio, aveva poco denaro e scarsa esperienza di amministrazione finanziaria. Prabhupada lo definì il signor un bel niente a buon mercato, un nome dato dagli indiani agli occidentali che pensano di aver fatto un affarone benché siano stati truffati. Poiché Prabhupada non si fidava delle pratiche di acquisto dei devoti, aveva organizzato un complesso sistema che gli permetteva di dare il benestare per tutti gli assegni dell'ISKCON emessi a Vrindavana, anche mentre era in viaggio. Quando Gurudas doveva sborsare del denaro, Tejas, il presidente del tempio di Delhi, andava a Vrindavana e approvava le spese. Allora si emetteva un assegno e si spediva l'assegno a Prabhupada per la firma. Quando l'assegno tornava a Delhi, Tejas aggiungeva la sua firma e restituiva l'assegno a Gurudas. Benché generalmente Srila Prabhupada preferisse non sovraccaricarsi dell'amministrazione dei templi, insisteva per sovrintendere a tutte le spese di Vrindavana, fino all'ultima rupia. Tuttavia, anche con tale controllo, Gurudas spendeva male il denaro del fondo accumulato per la costruzione, destinandolo ad altri scopi nell'ambito del tempio, generalmente lasciandosi imbrogliare dai commercianti. Dopo la sua visita del 1972, durante la stagione di Kartika, Prabhupada restò lontano da Vrindavana per un anno intero e dirigeva l'intero andamento per corrispondenza. Con la veloce crescita del movimento per la coscienza di Krishna in tutto il mondo, erano molte le località che Prabhupada doveva visitare. Eppure i suoi tre progetti principali, Bombay, Vrindavana e Mayapur, erano gli argomenti predominanti nella sua corrispondenza e costituivano i suoi più grandi investimenti finanziari. Una ragione che lo indusse a non andare più spesso a Vrindavana fu l'ottimismo che pervadeva le lettere di Gurudasa. Prometteva che l'apertura del tempio avrebbe potuto aver luogo per Janmashtami del 1973. Surabhi era incaricato della costruzione e sapeva bene che l'opera stava procedendo troppo lentamente. Eppure Gurudas scriveva a Prabhupada facendo un quadro dell'imminente completamento del tempio e dell'apertura del mandir. Prabhupada si sentiva rinvigorito nell'ascoltare le buone notizie e, benché con riserva, obbligò Gurudas al mantenimento della promessa. Se completerai il lavoro per il prossimo Janmashtami, avrai al tuo attivo un grande credito e in qualunque parte del mondo io mi trovi, verrò al solo fine di installare le divinità. Ora però tu devi lavorare molto duramente per mantenere la promessa che mi hai fatto, altrimenti io resterò completamente deluso e sarò molto in collera con te. Prabhupada avvertiva i suoi devoti di Vrindavana che avrebbero dovuto lavorare con molta diligenza, completando l'opera prima della stagione del monsone in giugno, se si trovavano veramente in condizione di adempiere la loro promessa. Tuttavia, chiunque visitasse la costruzione a Vrindavana era in grado di capire che l'edificio non avrebbe potuto mai essere condotto a termine secondo il programma stabilito. L'area del tempio consisteva solo nelle fondamenta e nella struttura d'acciaio. Soltanto 3 o 4 devoti vivevano là, lottando per organizzare gli operai e per ottenere fondi e materiale edilizio. Quell'estate era estremamente calda e ogni giorno i devoti erano costretti a passare il pomeriggio distesi nelle loro capanne, esausti per l'afa. Il prezzo del cemento e dell'acciaio era raddoppiato, eppure Prabhupada continuava a rispondere ai resoconti entusiastici di Gurudas, incoraggiandolo a persistere con determinazione. Prabhupada però poteva anche leggere tra le righe e mettere in guardia Gurudas: voglio soltanto assicurarmi che il lavoro prosegua con vigore e che il denaro non sia speso in conti inutili. Il denaro dovrebbe essere usato soltanto per la costruzione. Il discorso dell'apertura del tempio per Jammastami gradualmente scomparve, ma Prabhupada non espresse il suo disappunto. Piuttosto, egli continuò a incoraggiare e a spingere i devoti, chiedendo che almeno la sua stanza fosse completata in modo che al suo arrivo, nell'ottobre del 73, avrebbe potuto avere un luogo in cui risiedere. Quando Prabhupada arrivò invece, il suo appartamento era ben lungi dall'essere stato completato ed egli dovette vivere per una settimana nella casa di un amico a Vrindavana. Prabhupada non rimosse Gurudas dalla sua posizione, ma cercò di istruirlo meglio nel modo di amministrare e tenere la contabilità. Scrisse anche al suo segretario GBC in India, Tamala Krishna Goswami, allo scopo di ottenere una maggior quantità di fondi per il progetto di Vrindavana. Così sono arrivato a Vrindavana, ma per quanto riguarda il progetto, perché la spedizione del denaro è così irregolare, Tejas riferisce che nei 3 ultimi mesi avete spedito 5.000 rupie e dopo di allora nient'altro. Come può andare avanti il progetto? Ispirati dalla presenza di Prabhupada, i devoti si rianimarono, tennero un piccolo festival sulla terra, eressero una tenda e decorarono le fondamenta con alberi di banana e fiori. Per alcune sere, Prabhupada dette la lezione dinanzi a un gruppo di circa 50 persone del luogo, sedute su sedie pieghevoli, in mezzo alle linee delle fondamenta. Prabhupada era determinato nel suo desiderio, più che mai voleva un tempio, e i discepoli, il piccolo gruppo di Vrindavana, erano convinti della loro missione consistente nell'erigere quel tempio. Sapevano che la costruzione di quel tempio non si limitava a essere un loro progetto locale, ma era qualcosa di molto importante per il mondo intero. Prabhupada stabilì che il Jammastami successivo, agosto 1974, ci sarebbe stata la nuova grande apertura. Surabhi aveva una considerevole esperienza architettonica e di costruzione, ma non si era mai cimentato con stili così riccamente elaborati. Per questa ragione egli non era sicuro di poterlo portare a termine in un anno. Tejas si domandava se avrebbe potuto raccogliere il denaro nei limiti di tempo prescritti. Gurudas stava diventando più competente e assicurava Prabhupada che avrebbe rispettato le scadenze. Subala aveva voluto restare a Vrindavana, ma soltanto alla condizione di essere sollevato dal peso dell'amministrazione, che non lo lasciava libero di cantare e di vagabondare tra i boschetti. Ma poi ne ebbe abbastanza, visto che partì per l'Occidente. I devoti rimasti, che avevano il loro impegno a Vrindavana, sapevano che si trattava di una dura fatica, di ansia, di lotta con gli elementi atmosferici e che si doveva lavorare sentendosi puri strumenti al servizio di un puro devoto di Krishna. Nel febbraio del 1974, mentre Prabhupada stava viaggiando in direzione est, scrisse da Los Angeles a Gurudas che voleva venire a Vrindavana non appena le sue stanze fossero state completate e chiese quando ciò si sarebbe potuto verificare. Gurudas consultò Surabhi, il quale disse che ci voleva un mese. Cercando di essere più positivo, Gurudas invitò Prabhupada a venire a trasferirsi nelle sue stanze dopo 3 settimane. Ma Srila Prabhupada telefonò che voleva venire dopo 2 settimane. In quel momento la casa di Prabhupada non aveva né soffitto né pavimento ed era munita solo in parte di pareti esterne. Surabhi cominciò una maratona nel tentativo di costruire, servendosi di due squadre di operai, una che lavorasse di giorno e una di notte. Il lavoro continuò per 2 settimane senza interruzione, con la drastica ricerca di scorciatoie. Intonacarono e dipinsero simultaneamente, con il risultato che le pareti restarono umide. Pochi giorni prima dell'arrivo di Prabhupada, essi misero in opera un pavimento provvisorio, mattoni coperti con sterco di mucca, a sua volta coperto da tappeti, sui quali erano stese delle lenzuola. Il clima era freddo e la stanza non era riscaldata. Prabhupada arrivò al mattino, i devoti si riunirono attorno a lui ed egli si sedette felicemente al suo tavolo, elogiando la loro impresa. Disse che se avessero continuato a lavorare così, avrebbero potuto completare tutto prima di Jammastami. Quasi subito dopo il suo arrivo, Prabhupada cominciò a manifestare i sintomi di un raffreddore, ma non voleva saperne di trasferirsi in un altro luogo. «Questa è la mia prima casa», disse, «ora ho intenzione di stare qui». L'ampia stanza di mattoni e pietra era semplice e austera e rimaneva scura per quasi tutta la giornata, ma Prabhupada la considerava la sua residenza di Vrindavana. Presto personalità importanti del luogo cominciarono a chiedere di fargli visita ed egli li ricevette con calore, discutendo della coscienza di Krishna per ore ed ore nella sua stanza. La sera dava la lezione e poi teneva un kirtan. Prabhupada doveva affrontare un problema a Vrindavana. Gurudas l'aveva informato che Mr. S. voleva che gli restituissero 174 metri del terreno donato per protestare che i lavori non stavano procedendo abbastanza celermente e inoltre affermava che mai egli aveva pensato di concedergli la parte frontale. Pensava di servirsene per aprire dei negozi o forse per una stazione di servizio di carburante. Prabhupada si allarmò. Se Mr. S. richiedeva la parte frontale della proprietà, significava che il progetto del tempio sarebbe stato rovinato e la donazione sarebbe diventata una farsa. Senza un accesso adeguato, che valore aveva il terreno? Con un'inchiesta ulteriore, Prabhupada apprese che Gurudas non aveva ancora ricevuto l'atto notarile vero e proprio. Prabhupada ne fu molto turbato, eppure procedette con calma e decisione. Disse che Gurudas doveva immediatamente assicurarsi l'atto dell'ufficio del registro. E costruire un alto muro di mattoni attorno alla proprietà. Il segretario di Prabhupada telegrafò a Mr. S. che si trovava fuori di Vrindavana. Hare Krishna, Prabhupada è a Vrindavana fino al 13 cm. Regola la faccenda dell'appassamento frontale. Mr. S. rispose telegraficamente. La parte frontale sarà usata per altri scopi, come era stato precedentemente deciso. Segue lettera. Improvvisamente sembrò a Prabhupada di trovarsi tra capo e collo un altro caso Bombay. L'azione di Mr. S. comunque confermava l'urgenza di Prabhupada di portare a termine la costruzione. Se il terreno fosse già stato cintato e il tempio costruito, non vi sarebbe più stata la possibilità per Mr. S. di riprendersi il terreno. I seguaci di Prabhupada potevano ora capire chiaramente le ragioni che spingevano Prabhupada a fare pressione. Egli era stato vigile, benché pesante e critico, ma aveva le sue buone ragioni. L'opposizione di Maya alla coscienza di Krishna era sempre presente, tanto che se i devoti lasciavano per un momento la presa, avrebbero subito grosse perdite. La domanda «perché tanta fretta? Perché essere così ansiosi di costruire un tempio immediatamente?» non avrebbe mai dovuto essere posta. Era la domanda di un ingenuo e di un pigro. Finché il movimento per la coscienza di Krishna non aveva un tempio a Vrindavana, la minaccia che un tempio non vi sarebbe mai stato era sempre presente. Prabhupada scrisse a un amico di Calcutta: l'affermazione di Kay mi ha dato una grande preoccupazione. Mi dice personalmente che per ordine di Srimati Radharani egli ci ha concesso il terreno in carità. Abbiamo già investito lakh di rupie per costruire il tempio e se ora egli si serve della parte frontale della proprietà per altri scopi, ciò sarà di grande danno per la vista del tempio. Per favore, fa una visita a Mr. N.S., fratello di Kay, e fa in modo che noi possiamo procedere gradualmente nel nostro lavoro di costruzione. Per favore, considera questa mia molto urgente. Mentre Mr. S. era assente da Vrindavana, Prabhupada colse l'opportunità di parlare con i fratelli e con gli avvocati di Mr. S. Ciò che era stato fatto nel nome di Srimati Radharani, egli li informò, non poteva essere messo in discussione. I soci di Mr. S. erano d'accordo, almeno per il momento, che la posizione di Mr. S. non era sostanziale. Nel frattempo gli operai stavano lavorando alacremente per costruire un muro di cinta alto 4 metri intorno alla proprietà. Erano le 4 del mattino e Prabhupada sedeva nella fredda oscurità mentre una piccola lampada da tavolo splendeva dinanzi a lui. Si era alzato alle 2 e si era concentrato nella sua stanza principale a dettare il commento dello Srimad Bhagavatam. E ora era seduto in silenzio. Aveva sugli orecchi un berretto di lana fatto a maglia, un maglione e un chadar di lana grigia attorno alle spalle. Sull'altro lato della doppia porta stava il suo servitore che furtivamente guardava cosa stava facendo il suo maestro spirituale. Nel corso del suo ultimo viaggio negli Stati Uniti, Prabhupada si era procurato un nuovo servitore segretario, Sasvarupa Dasa Goswami. Nonostante il freddo, il nuovo assistente di Prabhupada era felice di essere a Vrindavana e così intimamente vicino al suo maestro spirituale. Prabhupada suonò il campanello, il servitore si alzò di scatto, aprì le doppie porte ed entrò nella stanza. Nell'angolo estremo dell'ampia stanza, seduto al suo tavolo, egli vide Prabhupada con uno sguardo grave e mistico, gli occhi intensamente luminosi. Quando Sasvarupa offrì gli omaggi, pensava alla sua grande fortuna di trovarsi là, accanto al suo maestro spirituale. Appena si fu messo in posizione eretta, vide che Prabhupada annuiva leggermente e sentì che Prabhupada stava riconoscendo la fortuna del suo servitore. Seduto sul pavimento dell'altra parte del tavolo, Sasvarupa era di fronte a Prabhupada. Era teso in timore reverenziale, pronto a ogni sua richiesta, eppure timoroso che la richiesta potesse essere qualcosa che superava la sua capacità. «Prendi il volume secondo del libro di Krishna», disse Prabhupada. Il suo servitore corse allo scaffale e prese il libro, tornò e si sedette di nuovo. «Leggi la storia del re Nriga», ordinò Prabhupada. Benché fossero concisi, gli ordini di Prabhupada erano completi. Il servitore sostò un poco, domandandosi se Prabhupada aveva qualche cosa da aggiungere. Aprì il libro, poi esitò. «A voce alta?» chiese. Prabhupada annuì e Sasvarupa cominciò a leggere ad alta voce. Presto, tuttavia, Sasvarupa cominciò a domandarsi, perplesso, perché mai Prabhupada, che solitamente a quell'ora antelucana traduceva lo Srimad Bhagavatam, gli facesse leggere questo argomento del libro di Krishna. Mentre Sasvarupa leggeva, Prabhupada era impassibile e il suo viso non esprimeva alcuna indicazione di compiacimento e nemmeno lasciava capire che stava ascoltando. In quel silenzio Sasvarupa diventò consapevole della sua voce che leggeva e ascoltò intensamente la storia. Il re Nriga, come la storia spiegava, aveva dato molte mucche in carità ai Brahmana. Un giorno però una mucca smarrita tornò alla mandia del re Nriga e così, senza saperlo, il re la diede in carità a un altro Brahmana. Ma mentre il nuovo proprietario la stava portando via, il proprietario precedente tornò per reclamarla. Così nacque una discussione tra i due Brahmana. Presentandosi al re Nriga, essi lo accusarono di una grave colpa, quella di aver donato una mucca che era già stata precedentemente data in carità. Il re Nriga, imbarazzato, offrì umilmente a ogni Brahmana 100.000 mucche in cambio di questa mucca. Entrambi, tuttavia, rifiutarono l'offerta, dato che secondo la legge di Manu, la proprietà di un Brahmana non può essere presa a nessuna condizione, nemmeno dal governo. Per conseguenza i due Brahmana se ne andarono incolleriti e come risultato il re Nriga dovette riprendere nascita nella forma di lucertola. Mentre leggeva, il servitore di Prabhupada ebbe la sensazione che Prabhupada gli avesse chiesto di leggere la storia per mettere in luce l'inganno del suo servitore. Colto dal panico, cercò di ricordare come avesse potuto commettere l'offesa di rubare qualcosa al suo maestro spirituale. Non gli riusciva di riportare alla memoria qualche sbaglio commesso, finché ricordò di aver preso un paio di calze che Prabhupada aveva ricevuto in dono. Dovunque andasse, Prabhupada riceveva sempre doni ed egli era solito, dopo aver accumulato calze e sciarpe, distribuirle ai suoi discepoli. Prabhupada usava soltanto una piccola parte degli oggetti ricevuti in dono. Così, poiché a Vrindavana faceva molto freddo, Sasvarupa, che non aveva calze, aveva preso un paio di calze che sembravano molto economiche, calze che, a suo parere, Prabhupada non avrebbe mai voluto usare. Presumeva che Prabhupada non avrebbe avuto obiezioni, ma ora il suo inganno veniva indirettamente rivelato. Al termine della storia Prabhupada restò in silenzio e anche il suo servitore tacque. Forse Prabhupada sta dormendo, pensava Sasvarupa, benché non osasse né parlare né muoversi. Entrambi restarono immobili. Sasvarupa, con lo sguardo sul libro, alzava di tanto in tanto gli occhi su Prabhupada in attesa di un'indicazione. Passarono 5 minuti, infine Prabhupada disse: «Ora prendi questo capitolo e battilo a macchina». Il suo servitore prese nota dell'istruzione e si alzò per ritirarsi. Eppure c'era qualcosa che non era chiaro. Perché gli aveva fatto leggere la storia e perché gliela faceva battere a macchina? Prabhupada parlò di nuovo. «Ora voglio farti scrivere una lettera». Sasvarupa aveva con sé un notice. Si sedette e cominciò immediatamente a scrivere le parole di Prabhupada. La lettera era indirizzata a Mr. S. e Prabhupada si riferiva alla sua donazione del terreno e al suo desiderio di riprendersi 174 metri della parte frontale della proprietà. Ricordò a Mr. S. che secondo il compromesso originale egli gli aveva donato l'intera terra con la sanzione di Srimati Radharani. Come poteva dire che ora la riprendeva indietro? Mr. S. doveva compiacersi di riconsiderare la sua attuale proposta. Era in questo contesto che Prabhupada includeva la storia del re Nriga, tratta dallo Srimad Bhagavatam. Mr. S. l'avrebbe letta e avrebbe considerato le implicazioni. Il servitore di Prabhupada si sentì sollevato, ma sentiva anche che la sua colpa era confermata e che gli avrebbe dovuto guardarsi dall'eccesso di familiarità in relazione ai doni del suo maestro spirituale. Aveva anche appreso un'altra lezione. La sua visione di Prabhupada era completamente soggettiva. Benché fosse stato vicino a Prabhupada, non aveva capito correttamente quali erano i suoi pensieri e le motivazioni. sentiva che forse non era il solo discepolo che aveva commesso questo errore. È possibile cercare di comprendere i molti aspetti di Srila Prabhupada, ma non ci si dovrebbe aspettare di poterlo comprendere completamente. Anche i segretari GBC e altri devoti guida che avevano rapporti corretti con Prabhupada non potevano sapere ciò che Prabhupada stava pensando. Sasvarupa Maharaj decise che la cosa migliore consisteva nel seguire le istruzioni di Prabhupada e, tornato nella stanza attigua, cominciò a battere a macchina la storia del re Nriga. All'alba, Prabhupada uscì di casa sul viale polveroso e i suoi discepoli dell'ISKCON di Vrindavana si unirono a lui per la passeggiata mattutina. Mentre camminavano, egli riferì che uno dei suoi devoti si era lamentato delle continue interruzioni dell'elettricità. Il devoto aveva detto che l'India era avanzata nella conoscenza spirituale e l'Occidente nella conoscenza materiale e che ci doveva essere una combinazione di entrambe. Prabhupada era d'accordo. Sì, disse, questa è la mia missione, una combinazione di entrambe. Prabhupada raggiunse la via Chatikara di fronte alla proprietà e cominciò a discendere nel centro della strada in direzione di Delhi. Grandi alberi di Neem delimitavano il viale. Anche l'aspetto materiale della vita è necessario, continuò Prabhupada. In Occidente anche per radersi si usa una macchina. Questo è anche un bene, ma il più delle volte è un abuso. Tutto è dovuto a una sensazione di prurito, il sesso, che è insignificante e detestabile. Tutta l'intelligenza impiegata corrisponde a quella di un cane o di un gatto. Prabhupada si interruppe e un devoto domandò: Prabhupada, come possiamo capire che Vrindavana è la dimora di Krishna? Sembra che vi sia tanta contaminazione a Vrindavana. Questo accade perché i tuoi sensi sono impuri, disse Prabhupada, ma quando i tuoi occhi saranno unti dal balsamo dell'amore, allora potrai vedere Vrindavana. Non giudicare Vrindavana dalla sua manifestazione esterna. Mentre Prabhupada camminava sul viale, molte persone salutavano lui e i suoi discepoli dicendo «Jai Radhe, Hare Krishna!». Alcuni si toglievano le scarpe e si prostravano dinanzi a Srila Prabhupada, che ricambiava i loro omaggi a mani giunte, accennando col capo e dicendo «Hare Krishna!». Il gruppo, riunito strettamente, camminava nell'aria fresca del mattino, superando campi, ashram e boschetti. Si udiva il canto delle diverse varietà di uccelli, passeri, pappagalli, cucù, piccioni e pavoni. La canna da zucchero era ormai alta e pronta per essere raccolta. Mentre Prabhupada proseguiva il cammino, gli alti alberi di Neem cedevano il loro posto alle acace spinose e le mandrie di mucche e bufali brucavano nei campi. Per mezz'ora Prabhupada continuò il cammino. Poi invertì la rotta e ripercorse la strada. Sul bordo del viale superarono un uomo vestito di una semplice veste bianca da Babaji, che si scaldava dinanzi a un fuoco di frasche. Prabhupada disse che il Sad Goswami Astakam, scritto da Srinivasa Acharya, definisce le vere qualità di una persona situata nell'ordine di rinuncia. Quella canzone glorifica i sei Goswami, che abbandonarono il loro posto di ministri del governo e diventarono mendicanti, accettando un'unica veste e pensando solo a Krishna e alle gopi. Vrindavana è il dono di Rupa e Sanatana Goswami, disse Prabhupada, e si scrissero molti libri in modo che tutti potessero avvantaggiarsi e diventare coscienti di Krishna. Oggi a Vrindavana vediamo molte imitazioni di Rupa Goswami, ma tali imitazioni non dovrebbero mai prendere la veste di Rupa Goswami, specialmente se non abbandonano l'abitudine di fumare sigarette. Era un dono di Bhaktisiddhanta Sarasvati che oggi noi non cercassimo di arrivare di colpo alla conclusione e non cambiassimo all'improvviso il nostro abito. Dovremmo sentir parlare della verità assoluta dalle anime realizzate. Prabhupada disse che soprattutto i suoi discepoli che vivevano a Vrindavana dovevano diventare Goswami. Sia Grihastha sia Sannyasi avrebbero dovuto vivere semplicemente nell'austerità, impegnandosi per 24 ore al servizio di Krishna. Prabhupada era seduto nella sua stanza e parlava di questioni finanziarie con Gunnar Varna. «Dove sono i conti?» chiese Prabhupada. «Ho conservato i duplicati, Prabhupada», spiegò Gurnanava, indicandogli come aveva attaccato i conti alle pezze giustificative. «Tejas conserva gli originali a Delhi». «Questa è solo una spiegazione», replicò Prabhupada. «Io sono un revisore, non sono A.C. Bhaktivedanta Swami, non capisci? Il revisore vuole vedere i conti, non vuole le tue scuse». Durante l'intera giornata Prabhupada chiamò Gurudas, Surabi, Mr. Lahadi, l'ingegnere, e anche l'imprenditore, Mr. Ali Books. Benché l'imprenditore fosse musulmano, Prabhupada gli chiese, «Per favore, fa un buon lavoro, perché questo è un tempio di Krishna. Se lavori bene, Krishna ti benedirà». Prabhupada gli assicurò che i soldi non sarebbero stati un problema. Aveva organizzato di far arrivare $10,000 al mese dai suoi templi in America finché la costruzione non fosse stata terminata. «Sarà finita per Jammastami?» chiese Prabhupada. «Sì», rispose con fermezza Gurudas, «sarà fatta». Mayapur, marzo 1974. Mentre viaggiava da Calcutta a Mayapur, Prabhupada si fermò come il solito nel piacevole e isolato boschetto di manghi e seduto su una stuoia fece colazione con frutta fresca. Erano presenti anche un gruppo di discepoli e la sorella di Prabhupada, Bhavatarini, e Prabhupada si assicurò che tutti prendessero il prasada. Poi tornò alla sua automobile e la carovana proseguì il viaggio, la volta di Mayapur. Mentre si avvicinava al Mayapur Chandrudaya Mandir, l'auto di Prabhupada incominciò e incontrò un blocco di devoti dell'ISKCON che lo attendevano nella località di Srivasangana. a circa 2 miglia di distanza dalla proprietà dell'ISKCON. 400 devoti provenienti dall'America, dall'Inghilterra, dall'Europa, dal Sud America, dall'Australia, dall'India e da altre parti del mondo cantavano Hare Krishna seguendo Prabhupada che si stava lentamente dirigendo verso il Mayapur Chandrodaya Mandir. Prabhupada sorrideva guardando dal sedile posteriore della macchina, riconobbe molti discepoli fedeli, tutti in attesa di un suo misericordioso sguardo di riconoscimento. L'auto, circondata dai devoti, avanzò attraverso il cancello e il viale che portava al tempio lungo la strada e attorno alle costruzioni del tempio, le calendule variopinte e i tagara erano in fiore, intensificando così la gioiosa accoglienza a Prabhupada. La sala del tempio era stata completata col suo brillante pavimento di marmo, le pareti dipinte di fresco e i candelieri di cristallo che erano stati sistemati solo qualche giorno prima. Dopo aver offerto gli omaggi alle risplendenti forme dorate di Radha Madhava sull'altare, Prabhupada si girò e percorse tutta la sala del tempio per sedersi sul suo Vyasasan e per parlare a questa, che era la prima riunione veramente internazionale di devoti. Dette loro il benvenuto a Mayapur, riconoscendo che in quel giorno la predizione di Bhaktivinoda Thakur si era avverata. I devoti trionfanti gridarono: Jai, Jai, Srila Prabhupada! Bhaktivinoda Thakur aveva scritto: Oh, benvenuto il giorno in cui i fortunati inglesi, francesi, russi, tedeschi e americani prenderanno gli stendardi, le mridanghe e i kartlar e condurranno un kirtan attraverso le strade e le città. Quando verrà quel giorno? La profezia di Bhaktivinoda era giunta a compimento e gli aveva anche predetto: presto un grande santo verrà a stabilire il movimento di Sri Chaitanya in tutto il mondo. Questa grande personalità, investita di potere per cercare devoti di ogni razza e di ogni estrazione sociale, per chiamarli tutti a raccolta a Mayapur, a migliaia di miglia dalle loro case. Era Srila Prabhupada, e benché egli si considerasse uno strumento degli acharya, i suoi discepoli lo videro come la personificazione della misericordia di Sri Chaitanya e di Sri Nityananda. Come affermato nella Chaitanya Charitamrita, Yadapi Amaraguru, Chaitanya Dasa, Tatapi, Janiyani, Tuara, Aprakasa. Benché io sappia che il mio maestro spirituale è un servitore di Sri Chaitanya, so anche che è una manifestazione plenaria del Signore. Lasciando la sala del tempio, Prabhupada salì le scale e si ritirò nella sua stanza, soddisfatto che la costruzione stesse ora adempiendo il suo intento di dare rifugio a centinaia di figli spirituali. Cominciò a salutare i suoi discepoli guida provenienti da ogni parte del mondo, ascoltando le notizie incoraggianti della distribuzione di libri e cercando di risolvere i problemi. Chiese che tutti si avvantaggiassero del Santo Dham, mantenendo il Kirtan nel tempio per 12 ore, fermandolo solo all'ora delle lezioni programmate di Srimad Bhagavatam. I devoti erano molto felici di essere insieme nel Dhamma. Quelli che avevano esperienza dell'India, come Jayapataka Swami e Chutananda Swami, guidavano i gruppi di devoti nei parikram, pellegrinaggi, nei diversi luoghi santi. La visita a Mayapur costituiva la prima meta del pellegrinaggio in India dei devoti. Dopo 10 giorni era stato programmato il viaggio a Vrindavana. Quasi tutti i devoti riuniti a Mayapur predicavano nelle aree del mondo dove le influenze della passione e dell'ignoranza predominavano giornalmente e si dovevano mescolarsi ai materialisti ed era inevitabile che si indebolissero. Questo pellegrinaggio quindi era un'opportunità di purificazione. Benché essi non fossero avanzati per nascita o per la conoscenza dei Veda, sanscriti, Prabhupada li aveva accettati e questo era il loro certificato di devoti. Erano candidati autentici per capire il significato del Dhamma. Si sarebbero rinvigoriti con i bagni nel Gange, a Mayapur e nella Jamuna, a Vrindavana, e sarebbero tornati ai loro rispettivi centri purificati e rinnovati in vista di una predica più attiva. E anche per oggi terminiamo qui la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quinta, il capitolo intitolato Iniziando il Tempio di Krishna Balarama. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare.
Sriyuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sadana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore e acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. di Sadvarupa Dasa Goswami.
Ah,